Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Fantascientificast presenta Words on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge watching.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Questo è WOS, giunto alla sua quarta puntata. Io sono il vostro M e state sempre ascoltando Fantascientificast, non avete sbagliato. Questa volta, mentre sono preso dalla visione dei primi episodi della seconda stagione di Jessica Jones, ho deciso di addentrarmi in una serie fantascientifica uscita ormai da un po' su Amazon Prime Video. Le mie considerazioni petulanti quindi riguarderanno Electric Dreams, liberamente tratta dai racconti brevi di Philip K. Dick. Come sempre, se mi seguite su Instagram, cercando Marco Taddia, oppure su Telegram, il mio canale MTI, sapete già cosa penso di questa serie, però è doveroso approfondire un attimo. Se in questo momento vi state ponendo la domanda chi è Philip K. Dick, beh, allora che stiamo qua a parlare? Non ha più senso che io perda tempo con chi non ha la minima idea di come sia composta la santissima trinità della fantascienza moderna. Tu, essere umano che ignori chi sia Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e appunto Philip K. Dick, volevo farti sapere una cosa. Tu non puoi passare! E dopo questa citazione fantasy dal Signore degli Anelli, recitata anche pessimamente e assolutamente fuori luogo, che mi farà rischiare il linciaggio, penso sia il caso di parlare di questa serie Amazon, passata probabilmente un po' in sordina. A dire il vero, questa cosa sta capitando a tutte le serie di questo network, che da noi non ha ancora preso piede come servizio di streaming, sebbene sia già compreso nel pacchetto base di Amazon Prime, quindi a soli 20 euro l'anno. Amazon però la vede lunga e secondo me sta centellinando le spese per organizzarsi al meglio e poter aggredire il mercato con un pacchetto molto più nutrito di servizi correlati e prodotti in live magari, come sta già facendo negli Stati Uniti per esempio. Vedremo poi quando nel 2019 arriverà anche la Disney a bussare alla porta dello streaming. Comunque, ritornando a bomba, questo Electric Dreams è sicuramente un prodotto dal target molto prossimo a quello di Black Mirror. Parliamoci chiaro, è ovviamente Black Mirror che ha attinto a piene mani dall'ascito dei racconti brevi di Philip K. Dick, ma è stata la serie britannica ad attualizzarli, incasellarli in un target ben specifico, serializzarli e intrecciandoli tra loro con un particolare riconoscibile che ne focalizza quasi l'esistenza in un universo comune o comunque condiviso. Questo tende a fidelizzare e a creare una comfort zone nello spettatore che capisce subito cosa stia guardando. Chiaro quindi che non si può non prendere come punto di riferimento, televisivamente parlando, Black Mirror in un confronto con Electric Dreams. Ho provato a cercare di razionalizzare il mio giudizio lasciando da parte questo scontro, però non penso sia giusto proprio perché questi prodotti dell'intrattenimento vanno ad attingere da uno stesso bacino di idee, etica e umanità nelle loro storie, che poi alla fine possono risultare quasi delle fiabe di Esopo moderne. Detto questo, cos'è quindi Electric Dreams? Un prodotto interessante, stilisticamente e visivamente gradevole, ma che non riesce a graffiare, se non a tratti. Gli episodi, come già detto, antologici, sono fin troppo scollegati, non riesci a sentirti in uno stesso universo condiviso, e questo ne deteriora la visione, che lentamente scema quasi verso il disinteresse. Tanto che i primi 3 o 4 episodi li ho seccati in pochissimo tempo, e poi da lì è sopraggiunto il lento rotolare verso la fine. Li guardavo quando c'era tempo o addirittura quando mi ricordavo che dovevo ancora finire di vedere la serie. Non è proprio una bella cosa da dire, ma questo era chiaro pure ad Amazon che ne ha alterato l'ordine preventivato di questi episodi proprio per presentare subito quelli venuti meglio. Questo sostanzialmente è dovuto alle storie dalle buone premesse ma non riadattate ai tempi moderni, che risultano quindi avere lo stesso effetto di leggersi oggi Il Corvo di Edgar Allan Poe, che risulta attualmente carina e profonda, ma che non certo crea quell'inquietudine e quel senso di sovrannaturale che fu percepito da chi la lesse più di 170 anni fa. Pertanto, nel tentativo di analizzare meglio questo prodotto, devo per forza addentrarmi in ogni singolo episodio, quindi state lontani se non volete spoilerarvi qualcosa, altrimenti su forza che vediamo cosa salta fuori. Il primo episodio si chiama Real Life. È praticamente una contrapposizione di un mondo reale con quello fittizio creato da una realtà virtuale di un videogioco. Devo ammettere che è fatto molto bene e allo spettatore non fa capire quale sia realmente la realtà, diciamo. È un bel esercizio psicologico guardarlo e poi vederne il risultato che, ahimè, è quello peggiore possibile e forse questo lo fa apprezzare ancora di più come episodio. Infatti, la donna che stava sperimentando questa realtà virtuale alla fine decide di rimanervi dentro anche se questa era letteralmente peggio, molto peggio rispetto alla sua vita che era comunque all'esterno molto bella, ma i suoi sensi di colpa inesistenti l'hanno costretta a rimanere in questa vita fittizia. Il secondo episodio, Auto Factory, invece parla di questa società dedita al consumismo che oramai sta collassando. In realtà, mentre va avanti questo episodio, si capisce, si vede soprattutto alla fine con un bel colpo di scena, che in realtà non esiste più alcun umano su questa terra ed è tutto creato da questa factory, quindi questa fabbrica che autoproduce beni di consumo, che vuole che qualcuno compri e quindi cosa fa? Crea altri robot che devono impersonare gli esseri umani e comprare le sue cose. Chiaramente, non si sa spiegare il motivo, questi esseri robotici umani si ribellano a tutto questo e cercano di contrastare questa mega azienda ed è molto bello perché secondo me sensibilizza molto su aspetti del consumismo, della salvaguardia degli spazi naturali del nostro pianeta e soprattutto fa capire quale sia l'animo umano, cioè di ribellarsi all'oppressione. Terzo episodio, Human Is, con Bryan Cranston. Questo probabilmente è, se non il migliore, uno dei migliori episodi. La storia in sé non è nulla di nuovo, però Bryan Cranston la fa da padrone su tutte le interpretazioni di tutti questi episodi. È la migliore in assoluto, ma proprio dà delle spanne a tutti gli altri. La storia, così vi faccio capire meglio, parla di una terra totalmente abbandonata e piena di problematiche ancora, con sempre meno umani che vi sopravvivono e che si lottano per le risorse. Vengono fatte delle missioni astrali su un altro pianeta per recuperare un bene che viene utilizzato per purificare l'aria e dare energia comunque e vita di nuovo al pianeta Terra. C'è un problema. Su questo pianeta dove vengono recuperate queste risorse esistono degli esseri viventi che ovviamente combattono. In uno di questi combattimenti, il corpo di Bryan Cranston viene appunto preso e assimilato a un alieno, cioè un alieno ne prende possesso e ritorna sulla Terra cercando di impersonarsi come il personaggio di Bryan Cranston. Quindi la personalità cambia totalmente da un punto all'altro ed è veramente ben reso. Tutto si basa, questo episodio, su cosa voglia dire essere umano. E visto che questo personaggio muta radicalmente, la moglie di questo personaggio decide di tenersi questo alieno che ha colonizzato suo marito perché era molto meglio e molto più umano, secondo lei, di quello che era suo marito in precedenza con lei e con le altre persone. Passiamo adesso al quarto episodio, questo con Steve Buscemi, Crazy Diamond. Sinceramente mi ha deluso parecchio, tutto l'insieme. La storia non è ben comprensibile, succedono cose ma non sono troppo chiare, cioè non ne capisco il fine più che altro, ma questo è un leitmotiv degli episodi da qui alla fine della serie. Non si capisce bene che cosa voglia raccontare questa storia, dal mio punto di vista almeno. E anche l'interpretazione di Steve Buscemi è un po' così, un personaggio spaesato che sta lì, un qualcuno che vede le cose che succedono, fa scelte, però non si rende bene conto di che cosa sta facendo. Forse era il suo personaggio a essere fatto così, oppure proprio Buscemi che non è riuscito a dargli spessore. Sinceramente propendo più per il fatto che il personaggio in sé fosse un po' vuoto, visto come erano anche organizzato il resto dell'episodio. Quinto episodio, parliamo invece, siamo in questo mondo devastato in cui la tecnologia avanzata non c'è più, però ci sono i mutanti. Questi mutanti possono leggere nel pensiero, leggersi nel pensiero e quindi tramite la telepatia parlare tra di loro a lunghe distanze. Uno di questi mostri, come viene definito lì, viene preso dalla polizia per cercare di controllare il mondo, il paese, quello che sta succedendo nei sobborghi di questa mega città decadente. Succedono anche qui cose, molti personaggi cambiano rapidamente il loro status, diciamo, le loro scelte fanno sì che cambino ed evolvano in una maniera che però a me non è piaciuta, cioè non ha senso, tanto che alla fine si capisce che in questo noir il detective ha orchestrato tutta una cosa diabolica per far sì di dare la colpa a questi mutanti e telepati e quindi tenerli e soggiogarli. Ma cosa succede? Succede che si innamora di questa telepate. Si innamora dopo pochi istanti, cioè neanche in un quarto di telefilm, in un quarto di puntata. E prima li odiava profondamente. Questo dal mio punto di vista narrativo non ha senso, perché non può esserci un'evoluzione così rapida che porti poi a questo tipo di conclusione. Ecco, secondo me è stato un episodio che sinceramente avrebbe meritato molto più spessore, invece i personaggi erano trattati molto molto alla lunga. Sesto episodio invece, Safe and Sound, parla di queste... in questo mondo, anche qui ancora una volta, devastato e in cui le città sono chiuse in cupole o comunque in settori ben distinti, e praticamente questa ragazza di un paesino, di un sobborgo esterno, di una colonia esterna viene messa in questa grande città che si presume essere New York o qualcosa di simile, con sua madre che viene eletta a un senato, a una carica pubblica. Bene, questa ragazza non si rende minimamente conto di che cosa sia vivere in quella società perché non ha mai vissuto con quel tenore, con quelle persone, e viene manipolata pesantemente e costretta, tra virgolette, a rinnegare sua madre, facendola diventare una terrorista, anche se non lo è minimamente, perché così la società che si autochiude in questa megalopoli può continuare a sopravvivere e prosperare a discapito di quelli che stanno fuori, trovando cosa il nemico da combattere. Un tema secondo me molto attuale. Ecco, arriviamo agli ultimi 4 episodi, li tratterò veramente in maniera veloce perché sono secondo me i peggiori, perché non ne capisco il senso, cioè io proprio ci ho provato a ripensarli, a riguardarli, ma dal punto di vista della trama, dal punto di vista dello spessore dei personaggi, dal punto di vista di quello che volevano raccontare, secondo me sono totalmente sbagliati. Il primo parla, cioè il settimo episodio poi di questi, è gli alieni iniziano a piovere letteralmente dal cielo e si impossessano di corpi umani. E qui l'unico che si accorge di questo impossessarsi di corpi umani è un bambino. Un bambino è l'unico che si accorge che suo padre viene assimilato da alieni che vogliono conquistare il mondo. Tutto qua. Per il resto non c'è nient'altro da dire. L'ottavo episodio, Impossible Planet. Un'anziana terrestre che sta per morire di più di 350 anni, una roba del genere, e trova questa compagnia di viaggi low cost interstellari per ritornare sulla Terra e morire lì. La Terra non la possono più trovare, non esiste più. Il problema, ne trovano un'altra giusto per farle credere di averla rivista l'ultima volta. Uno dei protagonisti che portava questa nave invece inizia ad avere delle visioni, e qui non si capisce se le visioni sono indotte dal suo passato reale, sono indotte dall'anziana che è una telepate, sono indotte da non si sa cosa, ma alla fine muoiono su questo pianeta che loro chiamano Terra, che in realtà non lo è, presi da una visione che neanche secondo me delle droghe pesanti ti avrebbero permesso di avere. Torniamo invece in un sobborgo della Gran Bretagna, in una stazione nel nono episodio, ci troviamo quindi nel nono episodio, dove un dipendente del trasporto pubblico trova questa finta fermata in una curva dove rallenta il treno, tanta gente scende e va in questo paese, che sembra in realtà un girone dantesco di un purgatorio, di un inferno, non lo so, in cui si possono esprimere tra virgolette dei desideri senza nemmeno saperlo, in cui la tua vita reale poi cambia. E qui era anche interessante vedere come poi una persona sia legata alla moglie, al figlio, al fatto che anche se le cose non siano andate male, poi vengano comunque, cioè non siano andate bene, scusate, vengano comunque apprezzate nella vita di una persona. Perché? Perché sono state fatte delle scelte. Anche se a volte si vorrebbe tornare indietro, non si può fare. E quindi era anche interessante come idea. L'ultimo episodio, Kill All Hazards, è secondo me il peggiore, proprio l'hanno messo lì per ultimo, hanno detto cioè ciapate, pigliate, fate quello che volete, l'ultimo episodio, aspettiamo la seconda stagione, pregando che ci vengano delle idee nuove. In questo caso un uomo è stato impiccato davanti a un manifesto che recita appunto Kill All Hazards, cioè uccidi tutti gli altri, e tutto questo viene visto da un dipendente di un'azienda che non si capisce bene che cosa costruiscano e per chi, perché è una catena di montaggio, sono in 4 a costruire dei motori, assemblare dei componenti che poi in realtà li assemblano tutte le macchine e loro devono solo controllare che le macchine abbiano fatto giustamente il loro lavoro. Un incrocio tra un mondo comunista venuto male e qualche cosa di controllo della popolazione in cui comunque non c'è democrazia, non c'è nulla. Siamo quindi giunti alla fine di questa analisi. Dovrei farvi un bignami con le mie conclusioni, ma sinceramente mi pare di essere già stato fin troppo prolisso ed esaustivo sul fatto che sia una serie interessante e dai buoni propositi alla Esopo, ma un'occasione persa quando si arriva al sodo. Per il momento quindi vi saluto, se volete contattarmi andate sul mio sito marcotadia.net, scegliete un social di vostro gradimento o lasciate direttamente un messaggio nel form per farmi sapere cosa ne pensate di questa serie. Prima di lasciarvi però vi informo che probabilmente fino ad aprile inoltrato questa sarà la mia ultima puntata di Words on Streaming, visto che ho intenzione di andare a fare un viaggio primaverile, con spero magari una reunion di Fantascientificast, in Giappone. Se vi interessa questo paese e i luoghi meno battuti da turisti, vi consiglio di seguire il mio canale YouTube Marco Taddia, perché farò una puntata al giorno come diario di viaggio, l'ho già fatto per i miei viaggi passati se volete recuperarli, e sarà un viaggio molto particolare. Grazie come sempre a Fantascientificast e ad Omar che mi sopportano e alla prossima puntata di Parole sul Flusso, anche se poi sarebbe da dire in inglese ma non ho voglia, sono stanco. Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.